Ho passato la settantina, ma non me ne manca una. Mi piace la birra, senza sigarette non ci so stare, me la scialo col cioccolato. In quanto a gelato, poi, ma è meglio di non metterci parola, arrivo a fare sciarrate col mio nipotino, che sa riaprire il freezer e sa anche richiudermelo. Volete indovinare di chi sto parlando? Sto parlando di Andrea Camilleri, che è ancora qui a Tutti i colori del giallo per raccontarci, privo di titolo, e soprattutto per raccontarsi qui con noi. Ed eccoci ancora di nuovo in studio con Andrea Camilleri. Ho un po' dei ragazzi di Vigata.org qui a Milano, alcuni sono su Palermo, e su Palermo abbiamo anche scrittori come Roberto Alaimo, Pier Giorgio Di Cara e Valentina Gebbia.
Buongiorno.
Buongiorno, come state?
Buongiorno. Abbastanza bene.
Benissimo, direi.
Avete mangiato già o state aspettando di mangiare?
No, un guaio.
Allora dovete resistere, e soprattutto vi faremo venire appetito, vi faremo venire voglia di leggere l'ultimo libro di Andrea Camilleri, e partiamo con Camilleri stesso che ci legge un brano dal suo privo di titolo.
Come oramai usava da 20 anni, appena d'aprile si usava il tempo e principiavano giornate serene e siratine confortevoli, la signora Assunta Bartolomeo, ottantina, vidova del vice capostazione Romildo Callarè, magari quella sera, dopo aver mangiato, si fece assistimare dalla nipote Nunzia Quadarella sul balcone della sua camera di letto, che erano da picca suonate le 8:30. Nunzia, che fece? Scurò? Sta scurando, nonna. Essendo che era completamente annorbata dalla vista dei due occhi, per via di un patimento di glaucoma, la signora Bartolomeo sapeva però come cataminarsi e dare sedenze a casa a casa. Ma in quanto ad avvicinarsi al fornello, a legna, quello no, proprio no, c'era pericolo che dava fuoco a se stessa e a tutto il quartino, che stava al secondo piano di una casuzza allocata al numero 5 di una via corta, che di nome le avevano messo Arco Arena. Perciò due volte nella giornata la nipote Nunzia, che abitava nella strada al lato e che aveva devozione per la nonna, veniva ad aggiumare il fuoco e a prepararle il cotto. Quella sera del 24 aprile 1921 la vidova ha ricevuto la vasata di buona nottata dalla nipote Nunzia, che doveva correre alla sua casa ad abbadare al marito e ai 3 figli, comodamente assettata sopra una seggia di paglia con cuscino, si dispose a far passare quell'orata o poco di più che le abbisognava per conciliarsi il sonno, ascutando ogni minimo suono che dalla strada acchianava al balcone sotto.
E a quel balcone affacciatevi anche voi per ascoltare con noi Andrea Camilleri a Tutti i colori del giallo. La mail è sempre tuttiicolorideljallo@rai.it. Tutti i colori del giallo, festeggiamo ancora oggi Andrea Camilleri che è con noi.
Grazie.
Festeggiamo la pubblicazione del suo privo di titolo, ma una delle domande che mi hanno fatto gli ascoltatori, e in particolare me l'ha mandata Alberto, è questa: ma quando potremmo di nuovo rileggere Montalbano? Sappiamo che c'è un romanzo che dovrebbe chiamarsi La luna di carta, vero?
Sì, La luna di carta, diciamo, è il nono romanzo di Montalbano. Romanzo, perché poi sono libri, i racconti sono a parte.
Ma è una storia di femmine, come dicono, o come...
Ma mi è piaciuto mettere Montalbano a confronto tra le grinfie di due femmine siciliane diversamente terribili per ragioni diverse, e vedere come se la cavava.
Ma è vero che spesso le siciliane le chiedono di eliminare Livia? E gli hanno chiesto di sostituirla con una siciliana? Come
no, prima hanno detto che Livia non c'entrava niente con Montalbano. E poi, lentissimamente, non ho più avuto lettere di contro Livia. In realtà credo che abbiano deciso superbamente di ignorarla, di considerarla un piccolo neo di Montalbano.
E per quanto riguarda Ingrid invece non sono arrabbiate, no?
No, lì si arrabbiano i mascoli siciliani che dicono: ma è possibile che con una svedesona questo qui se ne stia buono e tranquillo? In realtà i mascoli siciliani dovrebbero cercare di capire che la fedeltà di Montalbano a Livia è una metafora, della fedeltà di Montalbano a dei valori assoluti, tutto qua.
E a proposito di siciliani doc, ne abbiamo tre a Palermo che sono tre scrittori: Roberto Alaimo, Pier Giorgio Di Caro e Valentina Gebbia. Tra l'altro Alaimo si occupa e fa il giornalista, Pier Giorgio Di Caro invece lavora in polizia e Valentina Gebbia anche lei fa la scrittrice. Allora, tutti e tre che siete lì a Palermo strettini, mi hanno detto, nello studio, che cosa vi ha colpito fin dall'inizio di Camilleri e dei suoi libri?
Diamo in ordine alfabetico.
Dicono. È lo stesso.
Allora, io dico che...
Alaimo, sì, a scuola io, sì. L'ordine alfabetico mio della scuola era Alaimo, erano due fratelli perché uno era stato rimandato. Alaimo, Burgio, Buttigie, Camilleri, allora tocca a te.
Mi sono costituito subito proprio perché sapevo che comunque poi finiva. No, la prima cosa che mi ha colpito di Camilleri è... Oltre lo scrittore, l'uomo, devo dire. Adesso io lo prego di tapparsi le orecchie, perché quello che sta partendo è una dichiarazione d'amore vera e propria, non per lo scrittore, ma proprio per l'uomo. E cioè, io provo a immaginarmi come sarò io quando avrò 80 anni, avrò avuto, speriamo, il successo che ha avuto Camilleri. Cioè, io sarò cattivissimo, odierò tutti quelli più giovani e non vorrò vedere nessuno. Proprio perché, secondo me, quando uno viene investito da una trambata di successo come Camilleri, è facile perdere completamente la testa. Invece a me mi risulta personalmente che Camilleri è una persona generosissima, che per me, per i miei libri, si è sempre spesa moltissimo. E una cosa che mi diverte molto di Camilleri è anche una certa sorniona cattiveria. Per esempio c'è qualcuno, cioè io sto pensando in particolare a uno scrittore che non ama particolarmente Camilleri e che non lo nasconde, come forse è giusto che sia. Ebbene, Camilleri invece non perde occasione per esprimere l'ammirazione che nutre nei suoi confronti, e dietro questa sua dichiarazione d'ammirazione secondo me c'è una forma di sadismo nascosto.
Ammazzate.
E quindi quello che io vorrei chiedergli è questo: ma come fa? Qual è il segreto per resistere a questo successo?
Che è venuto tardi, queste domande non... Lei non sarebbe stato in grado di farmele se io avessi avuto il successo a 40-45 anni. Forse probabilmente non sarei stato più né generoso né altro. Probabilmente il successo mi avrebbe dato alla testa. Lo sa com'è Allah? Allah è grande e...
Misericordioso.
Misericordioso. E a me ha fatto questa misericordia di farmi avere il successo in età avanzata, quando i fuochi si stanno spegnendo.
E da Alaimo passiamo adesso a Pier Giorgio Di Caro. Tu, Pier Giorgio, invece, come poliziotto, come senti Montalbano?
Ma io devo dire che c'è proprio un episodio legato a un romanzo di Montalbano. Io qualche anno fa ero alla squadra mobile di Palermo, alla sezione antirapine. E un giorno ero uscito per fare un servizio di appostamento, perché sapevamo che ci doveva essere una rapina. E mi ero portato dietro, siccome il lavoro era lungo, mi ero portato dietro un romanzo di Montalbano, ora non mi ricordo quale fosse in quel momento. E confesso che mi persi nella lettura del romanzo, tant'è che il mio collega mi fa chiamare, scusate il siciliano, disse: oh PG, mi chiamano PG i miei colleghi, oh PG, smuoviti, cacca, sta succedendo, che qua sta succedendo il macello. Mi ero completamente perso nelle pagine del romanzo di Montalbano, perché riconoscevo gli ambienti che sono abituato a frequentare io, perché mi piaceva questa figura di uomo, di funzionario come commissario Montalbano. E quindi devo dire che il mio approccio è stato proprio coinvolgente nel vero senso della parola. Poi i rapinatori l'abbiamo arrestati e andò tutto bene. Credo che la forza del maestro Camilleri sia proprio questa, quella di riprodurre un mondo e di renderlo reale, vivo e vegeto.
Che rapporto ha Camilleri con le forze dell'ordine? Cioè, quanto c'è uno scambio di curiosità tra lei e i ragazzi che lavorano o in polizia o nei carabinieri?
Ma io ho molti rapporti personali con poliziotti e carabinieri che mi scrivono, li vedo volentieri, parliamo. E mi ricordo di quando, per esempio, la Cellere mi prese a manganellate. Ero molto giovane e dicevo go home, Heist.
Ah, quindi parlava già una doppia lingua all'epoca?
No, io parlo solo il siciliano e qualche volta l'italiano, ma erano le scritte sui cartelli che sì. Dicevano torna a casa, Heist, e si rivolgevano ad Eisenhower. Quindi voglio dire, io ho degli ottimi rapporti, però... Io ringrazio per Pigi di quello che ha detto, però volevo insinuargli un dubbio. Io credo di raccontare una realtà comoda del mio commissario Montalbano, perché ho capito, parlando con i poliziotti veri, che la loro realtà è assai diversa da quella che io racconto. E allora mi pare di essere come raccontare la storia di James Bond, che in realtà è una splendida favola per spie vere, perché uno come James Bond sarebbe esibizionista, vanaglorioso, come è l'opposto di una vera spia. Credo di raccontare una favola buona per poliziotti veri.
E continuiamo a raccontare le favole di Camilleri qui a Tutti i colori del giallo. Dall'altra parte del vetro Alberto Fognini e Nino Natalino a darci la voce, la nostra Fabrizia Boiardi che produce e Silvia Ferraro sempre chiusa nello stanzino. La mail è sempre tutticoloridelgiallo@rai.it e il sito è www.tutticoloridelgiallo.rai.it. Per Giorgio Di Cara che hanno già chiacchierato con Andrea Camilleri, ma abbiamo tenuto un po' lì a rosolare sulla graticola Valentina Gebbia. Valentina Gebbia, che cosa ti ha colpito particolarmente di Camilleri?
Intanto, da femmina siciliana, devo dire che sono felice di essere qui a rappresentare le mie conterranee. Io ho una storia così letteraria strettamente legata a Camilleri, perché nel 98, quando decisi di scrivere il mio primo romanzo, quindi lasciando i racconti che tenevo, che mi riempivano i cassetti, decisi di fare il primo romanzo, lo feci leggere ai miei amici affezionati. Io uso un po' il palermitano nei dialoghi, in quello che scrivo. E mi fu detto, guarda, leggiti, se non lo hai ancora fatto, Camilleri, in particolare Il ladro di merendine, che mi pare fosse appena uscito, e, come si dice da noi, levaci mano. Ecco, io mi scoraggiai onestamente, perché mi innamorai immediatamente di Camilleri, di Montalbano, e cominciai a comprare poi un po' tutto il resto, e per un po' in effetti mi scoraggiai e mi fermai lì. Per fortuna poi, insomma, non è andata così, e quindi comunque lo tengo sempre nel mio cuore particolarmente.
E tu, Andrea, hai letto i libri di Valentina?
Sì.
No, non ci posso credere.
No, Valentina, allora, devo ricordare, Valentina è palermitana, vero?
Sì.
E io devo ricordare una frase, una storia che Luca sicuramente conosce, che è quella di Leonardo Sciascia con gli scrittori siciliani, che è una frase, una domanda che io gli dissi, perché siccome degli scrittori siciliani lui accettava l'accettabile, mentre gli scrittori appena passato lo stretto, no, le Calabrie ancora le reggeva, ma gli scrittori del nord cominciava a trovargli il pelo nell'uovo, e gli disse, perché hai due pesi e due misure? Mi rispose, perché io degli scrittori siciliani voglio essere pace, marito, amico, complice, tutto. Ecco, io, questa cosa Leonardo me l'ha passata, devo dire, quindi appena c'è uno scrittore, una scrittrice siciliana, Io mi precipito a comprare il libro, se non me lo mandano me lo leggo.
E tra l'altro, è vero che Sciascia per te è una sorta di elettrauto?
Sì, questo l'ho detto e lo ripeto, e continua ad esserlo. Cioè, quando io mi sento le batterie creative proprio scariche, mi rileggo una qualsiasi cosa di Sciascia, una qualsiasi, e mi sento ricaricato, quindi lo considero una specie di elettrauto. Attenzione, volevo dire che non tutto io condivido di Leonardo Sciascia, però non ha nessuna importanza. A me il suo italiano affilato come un bisturi, la sua, che tu leggi sulla pagina il movimento del suo cervello, del suo ragionare, è una cosa che mi affascina e mi ricarica, appunto.
Oggi con Andrea Camilleri, con ospiti non solo Mauro Novelli, esperto dei meridiani di Camilleri, ma anche Roberto Alaimo, Pier Giorgio Di Cara e Valentina Gebbia. E a questi tre scrittori palermitani vorrei dirvi: che suono ha secondo voi leggere un libro di Camilleri?
Per me, per noi siciliani, ha un suono molto familiare, tanto che quando Camilleri era un autore domestico che si leggeva in Sicilia, a Palermo, perché era pubblicato da Sellerio, e cominciavano a circolare le prime voci di traduzione, uno dice: ma come fanno questi a capire, a tradurre innanzitutto, e poi come fanno a capire il suono di Camilleri in traduzione? Io francamente ancora questo non sono riuscito a darmi una risposta. Quello che so è che è un suono fortemente legato alla Sicilia, e qua, se posso seguire un filo di ragionamento del tutto diverso, uno dei meriti di Camilleri, secondo me, è quello di avere imposto la Sicilia come marchio letterario, in qualche modo. Io credo che ci siano, la generazione mia, per esempio, di scrittori siciliani, ma forse anche gli altri condivideranno questa cosa, più o meno tutti abbiamo trovato la strada già battuta da Camilleri. Una cosa che io mi domando sempre, e giro la domanda a tutti voi e a Camilleri naturalmente, è: siamo all'altezza tutti noi di rappresentare la Sicilia come metafora, per usare ancora una volta una citazione sciasciana, e la Sicilia stessa è ancora una metafora del mondo?
Visto che ce l'hai di fianco, Pier Giorgio e Valentina, rispondete a Roberto.
È una domanda impegnativa questa qui, alla quale rispondere è estremamente difficile. Sono d'accordo sul fatto che l'opera di Andrea Camilleri abbia un po' spianato la strada a noi scrittori siciliani, diciamo dell'ultima generazione. Io sicuramente, come giallista, sono figlio della mia avventura, dell'avventura di Andrea Camilleri. E la letteratura siciliana è sempre stata, ritengo, molto, molto ricca e molto importante. E non abbiamo parlato di Sciascia, ma non dimentichiamo l'enorme Bufalino, credo che sia veramente uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, Vincenzo Consolo e tanti altri, Tommasi Lampedusa, e ce ne sarebbero tantissimi altri. Io quello che temo, che per certi versi vorrei anche riuscire a scardinare, è quello di rimanere prigionieri della sicilianità, della sicilitudine, e cercare di non fare della Sicilia e della, appunto, sicilianità come un alibi per scrivere dei romanzi accattivanti e simpatici.
Valentina,
perché
vai.
Credo che questo sia un rischio.
Ma innanzitutto devo dire che riprendo l'inizio, perché io sono una che in occasioni pubbliche litiga spesso a proposito del fatto che Camilleri ci abbia tarpato le ali. Credo che abbia assolutamente sdoganato tutti noi scrittori, e gli dobbiamo tantissimo, i presenti e tutti quelli che non sono qui. Detto ciò, io sono dell'idea che adesso i tempi siano cambiati e che probabilmente la specialità presunta di Sicilia, di Palermo, eccetera, debba essere superata. Guardare oltre, quindi anche guardare non più alla sicilianità, ma all'essere scrittori e basta. Che poi si sia nati in Sicilia, come tutti i bolognesi per esempio, abbiano una matrice loro, però comunque sono scrittori e meno visti come bolognesi e più come scrittori, credo che sia una cosa da fare oggi.
Grazie Roberto, grazie per Giorgio e grazie Valentina.
Grazie a te.
Andrea, su questo discorso della sicilianità come suona? Che risposta ci dai?
Ma la sicilianità non mi dà fastidio, la sicilitudine sì. Cioè, è il fatto che uno scrittore sia così legato alle proprie origini, alle proprie radici, credo che sia un segno di connotazione importante. Che Valentina abbia detto queste ultime frasi mi fa un enorme piacere, perché vuol dire che la nuova generazione sa anche non essere solamente cittadina del proprio paese, o almeno spera di non restare legata al proprio paese. Questo mi fa piacere enorme, perché ora direte il vecchio Camilleri è un poco stolito, ma se sapeste il piacere che mi fa leggere gli scrittori extracomunitari che scrivono in italiano e che cominciano ad apportare la loro esperienza in Italia. E sono dei romanzi straordinari perché appartengono a culture diverse espresse in una lingua non loro.
E raccontano l'Italia in maniera totalmente diversa.
Cosa?
Raccontano l'Italia in maniera diversa.
E raccontano l'Italia. Ora noi siciliani saremmo in grado di raccontare l'Italia in maniera completamente diversa, perché noi in fondo siamo gli extracomunitari d'Italia.
E ringrazio Andrea Camilleri, Alaimo, Di Cara, la Valentina Gebbia di essere stati qui con noi. Vi ricordo che settimana prossima avremo Joseph Nassise, sabato e domenica invece avremo Marco Vichi. Vi lascio al GR2, un grazie da Luca Crovi e buona suspense a tutti.